Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Oggi tratteremo dell'ultimo calice di Gesù Cristo, in particolare nel Getsemani, anche se in realtà sappiamo che l'ultimo calice del Messia, di nostro Signore Gesù Cristo, è stato sulla croce. Tutti abbiamo un ultimo calice da bere. Io ho in questo tempo avuto questa esperienza perché mia madre è passata al Padre, abbiamo celebrato i suoi funerali nella Basilica di San Paolo fuori le mura, abbiamo avuto questa grazia proprio nell'anno giubilare di celebrare i funerali di mia madre 92enne sabato scorso e diciamo vorrei aprire con un ricordo dedicato a lei che è nata nel 1933 e quindi ha vissuto l'oscurità della guerra. Siamo in un tempo purtroppo di varie guerre anche da noi in Terra Santa. Da questa oscurità Dio ha tratto una storia meravigliosa di luce. Lei ha vissuto a Milano, anche se è di Palermo, durante la sua infanzia, in uno dei periodi più oscuri per l'Italia, perché Milano è stata la città dell'Italia settentrionale che più ha sofferto per i bombardamenti. Circa 2.000 vittime, 250.000 sfollati, anche mia madre è stata sfollata da Milano, è dovuta andare a Como, tutta una storia che ovviamente qui non si può sintetizzare, però da questa storia di sofferenza Dio ha tratto la salvezza, di questo noi siamo testimoni. Mia madre si definiva una peccatrice graziata, una peccatrice salvata, perché il Signore l'ha chiamata, anche se era già nella Chiesa, però l'ha chiamata più profondamente nel 1968, nelle prime catechesi che si facevano in Italia del cammino neocatecumenale, grazie alla predicazione di Chico Carmen e padre Francesco Cupini, don Francesco Cupini, a cui poi è subentrato padre Mario Pezzi, e grazie a questa predicazione, grazie al fatto che, ecco, una parrocchia di Roma, poi sono seguite molte parrocchie, hanno aperto le porte a questa realtà della Chiesa che stava nascendo, quindi era una cosa, diciamo, qualcosa, una realtà ancora sconosciuta. Ecco, il Signore nella Chiesa, per il potere di Gesù Cristo, ha salvato la nostra famiglia. Io sono nato grazie a questo, perché i miei genitori praticamente erano nell'orlo della separazione, del divorzio, e mia madre, ecco, si considerava una peccatrice graziata. Per questo, diciamo, nel suo testamento spirituale, lei ne ha scritti vari, vorrei solo citare una frase che ho citato anche nel funerale, ecco, lei ha scritto così: non piangete per me, perché la mia felicità è di andare dal Signore Gesù Cristo, il cui volto ho sempre amato e qualche volta visto. Sarà una felicità piena e innominabile. L'eredità più grande che vi lascio è quello che Franco, che è mio padre, e io vi abbiamo insegnato. Amate Gesù Cristo, tutto il resto è nulla. Amate la Chiesa. Abbiate riconoscenza per i miei catechisti e per i fratelli della mia comunità. Tutto ho avuto gratis dall'amore di Dio. Amate i peccatori. Questo lo ripeteva spesso, anche quando sono stato ordinato presbitero, sacerdote. La prima cosa che mi ha detto è: ama i peccatori. Ecco, quindi diceva: amate i peccatori, amate i vostri nemici e cercate di vivere essendo umili, pensando che tutto è grazia. Io sono stata una peccatrice graziata. Pensate quindi che tutti possono cambiare ed essere ammessi alla beatitudine che proviene dal solo toccare il manto del nostro amato Signore Gesù Cristo. Ecco, permettetemi questo ricordo verso mia madre, che mi sembra doveroso. Detto questo, diciamo, cominciamo con l'episodio di oggi. Eravamo nel Getsemani, nel torrente Cedron. Kidron in aramaico significa oscurità, è una radice Kof Dalet Resh, che ricorre anche nell'Antico Testamento ebraico, perché è anche una radice ebraica che fa riferimento all'oscurità, a ciò che è scuro, a ciò che è nero. Gesù Cristo vive un momento di tenebra profonda e abbiamo visto che proprio in questa tenebra più grande, più profonda, in questo abisso di sofferenza che vive Gesù Cristo, in cui tra l'altro ha vissuto la sua passione dell'anima. Cristo dice: la mia anima è triste fino alla morte, e in greco questa parola è psiche, cioè la mia psiche, la mia mente o la mia anima è triste fino alla morte, quindi una sofferenza non solo fisica, perché ecco, come sapete, si dice anche che sudava sangue, quindi era una sofferenza fisica che poi sarebbe culminata con le sofferenze della sua passione e morte in croce, ma è stata anche una passione dell'anima. Diciamo, tutte le angosce, tutta l'oscurità, tutti i peccati passati, presenti e futuri sono caduti in questo, ecco, su Gesù Cristo, che li ha assunti, li ha presi su di sé, lui che è l'agnello di Dio, non solo che toglie il peccato del mondo, secondo la parola greca, il participio greco airon, che non vuol dire solo togliere, ma vuol dire anche portare su di sé, caricarsi. Lui si è caricato dei nostri peccati, ha distrutto il peccato, caricandosi dei nostri peccati, delle conseguenze dei nostri peccati, lui, l'agnello innocente, il santo per eccellenza. E dicevamo l'altra volta che proprio in questo momento di oscurità massima è il momento in cui Cristo ci consegna la perla più luminosa, che è il nome dei nomi. Quel nome che neanche i musulmani, che pregano, diciamo, con una sorta di rosario, 99 nomi di Allah, alcuni sono bellissimi, però non hanno il centesimo nome. Ecco, se mi consentite l'espressione, è il nome Abba, padre. Abba è un termine aramaico che Gesù Cristo usa e Marco 14:36 ce lo consegna. Ecco, tante volte Gesù Cristo nel Vangelo chiama il padre, appunto padre, si rivolge a suo padre con questa esclamazione, con questa invocazione padre, ma nel Getsemani lo chiama Abba. Abba è un termine aramaico con cui un figlio si rivolge affettuosamente al padre, corrispondente a nostro papà o babbo. Abba, appunto, ancora oggi gli ebrei, i bambini ebrei chiamano il loro padre Abba, papà. Ecco, nella letteratura ebraica però Abba non è mai attribuito a Dio, mentre è il nome tipico con cui Gesù si rivolge al Padre nella sua preghiera al Getsemani, abbiamo detto in Marco 14:36, e che esprime la profonda intimità e familiarità del figlio con il Padre, il quale Padre, d'altra parte, lo riconosce con le parole «Figlio mio, fin dal battesimo, tu sei mio figlio», e anche e nella trasfigurazione, se vi ricordate, questi è il figlio mio, l'amato, il diletto, ascoltatelo. E questa relazione incredibile, di incredibile intimità, di massima intimità con il Padre, ci viene donata anche a noi cristiani, grazie al battesimo, ai sacramenti di iniziazione cristiana, per cui diveniamo figli nel Figlio per la potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito, dice San Paolo, che anche riporta questa parola nella lettera ai Galati, lo Spirito grida nel nostro spirito che non siamo più schiavi ma figli, grida Abba, padre, papà. Questa relazione intima del figlio con il padre nello Spirito Santo è quindi partecipata a noi cristiani, che siamo chiamati a pregare incessantemente con questa preghiera Abba, papà, rivolta a Dio. Oggi però vorrei dedicare questa trasmissione in particolare a un dettaglio importantissimo di questa vicenda, di questo evento storico del Getsemani, l'agonia di Cristo nel Getsemani. Questo dettaglio, oltre a quello che ho detto nelle precedenti puntate, è il dettaglio del calice. Perché Gesù Cristo fa questa preghiera al Padre: Abba, Padre, se è possibile passi da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gesù Cristo deve bere un calice. Tutta la sua missione è rivolta, orientata al bere questo calice. Cristo lo ha detto in varie forme e anche ha fatto riferimento al battesimo che deve ricevere. Ho un battesimo che deve ricevere, come sono angosciato finché non sia compiuto. Ho un fuoco che sono chiamato ad accendere come vorrei che fosse già acceso. Questa è anche una frase rivolta a tutti noi. Battesimo in greco vuol dire immersione. Cristo si deve immergere nel Getsemani, lui che era immerso nell'intimità del Padre, però ora si deve immergere nell'oscurità del Cedron, in questo Getsemani che, come abbiamo detto, Gethsemani vuol dire il frantoio dell'olio. Deve entrare in questa sofferenza. Lui stesso lo dirà ai suoi, in particolare a Giacomo e a Giovanni, i figli di Zebedeo, quando si avvicinano a lui per chiedergli qualcosa di molto particolare. E qui, diciamo, i Vangeli paralleli dicono che sono i figli di Zebedeo che chiedono, mentre nel Vangelo di Matteo è la madre addirittura dei figli di Zebedeo, che sappiamo dai Vangeli aveva seguito Gesù fino a Gerusalemme. Però è molto interessante, i figli di Zebedeo nel primo momento, quando Cristo li chiama, lasciano il padre e con la barca e i garzoni e seguono Gesù Cristo, però, diciamo così, non avevano ancora lasciato la madre. La madre vuole intercedere per i figli. Allora, dice il Vangelo di Matteo al capitolo 20, al versetto 20 e seguenti, allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: che cosa vuoi? Gli rispose: di che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno. Rispose Gesù: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere? Gli dicono i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni: lo possiamo. Ed egli soggiunse: il mio calice lo berrete, però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio. Questo calice è un simbolo profondissimo. Da un lato indica una stessa eredità, una stessa parte. Sono gli sposi, per esempio, nel matrimonio ebraico, che bevono dallo stesso calice. È un simbolo anche nuziale, nel senso che gli apostoli parteciperanno in tutto, saranno uniti profondamente a Cristo, anche alla sua gioia, perché il vino simboleggia la gioia, è anche un simbolo eucaristico, all'eucaristia, però in questo caso è un simbolo della passione, chiaramente, perché i Vangeli paralleli dicono: potete essere battezzati con il battesimo con cui io sono battezzato, potete bere il calice che io sto per bere, cioè fa riferimento alla sua passione. Quindi i discepoli avranno parte in tutto con Cristo, come poi dirà San Paolo dirà, ecco, partecipando alle sue sofferenze, alle sofferenze di Cristo, per partecipare anche alla sua gloria. La nostra eredità è il Signore, per questo ho aperto questo episodio ricordando mia madre, che ci ha lasciato come più grande eredità la fede, l'unione, l'amore a Cristo. È la cosa più grande che possiamo avere nella nostra vita, partecipare con Lui. È anche un onore, attenzione, questo è difficile forse da capire, specialmente per chi tra noi sperimenta di più la sofferenza, il dolore, la morte, la malattia, tutto quello che sappiamo, o i traumi anche della vita, ma è anche un onore. È un, diciamo, con una certa fierezza siamo chiamati a bere questo calice del Signore, e infatti Cristo lo profetizza come una buona notizia a Giacomo e Giovanni, che moriranno martiri. Il mio calice lo berrete, se tanto lo desiderate bere. Però, ecco, il che vuol dire ovviamente il calice della passione, ma anche il calice nuovo della Pasqua, la festa del Regno dei Cieli. Ecco, questo calice quindi è un simbolo centrale nel Getsemani, ma non dobbiamo dimenticarci che Gesù sta celebrando la Pasqua, che i racconti della passione, quindi specialmente il Getsemani, è collocato in una cornice pasquale, perché durante l'ultima cena Gesù stava celebrando la Pasqua ebraica con i suoi discepoli, a cui darà ovviamente un significato nuovo, che porterà alla sua pienezza con l'istituzione dell'Eucaristia, anche con tutto il resto che sappiamo del Giovedì Santo, che gli arabi chiamano Khamis el Asrar, il giovedì dei misteri o il giovedì dei sacramenti. Al-Asrar in arabo significa sia misteri che sacramenti, e nella tradizione orientale si chiama il giovedì dei misteri, il grande giovedì, il giovedì dei misteri più profondi. Uno di questi misteri è anche il Getsemani, che si inserisce in questa Pasqua ebraica, perché Il rito pasquale, il seder pasquale, seder è una parola ebraica che vuol dire ordine, cioè il rituale della Pasqua ebraica, prevedeva 4 calici di vino, ciascuno con un significato specifico e spesso con varie interpretazioni. Io farò riferimento ovviamente a altre puntate, le ho dedicate alla Pasqua ebraica e al suo compimento in Cristo, ma non alla sua sostituzione, attenzione, al suo compimento in Cristo, quindi con novità ma sempre nella continuità, e quindi ora mi dedicherò solamente a questo, diciamo, dettaglio a qualche dettaglio, soprattutto sul quarto calice. Però, diciamo, vorrei ricordare un momento: durante il banchetto pasquale ebraico era obbligatorio bere vino. Attenzione, la tradizione di quest'obbligo, perché non c'è nella Bibbia, no? Nella Bibbia in Esodo 12, che è il capitolo dedicato alla Pasqua, al sacrificio dell'agnello pasquale, alla Pasqua, si dice che si devono mangiare l'agnello pasquale, che al tempo di Gesù era anche chiamato Pesach o Pascha, cioè Pasqua, l'agnello pasquale, gli azimi e le erbe amare. Non si dice che si deve bere vino, ma sappiamo che già prima della nascita di Cristo, in un libro apocrifo dell'Antico Testamento di grandissima rilevanza, che si chiama il Libro dei Giubilei, si dice che era obbligatorio bere vino. Secondo la Mishnah, invece, che è la raccolta delle tradizioni orali dei rabbini posteriori a Cristo, o meglio, la Mishnah è stata redatta all'inizio del III secolo, ma raccoglie tradizioni antiche dell'epoca di Gesù e alcune volte anche precristiane. Secondo la Mishnah, anche il povero ha diritto alle 4 coppe di vino della Pasqua, perché c'erano 4 calici che si bevevano durante il rituale. Doveva essere vino rosso, e le prescrizioni che abbiamo in proposito forse sono posteriori al tempo di Gesù, ma si può intuire che anche al tempo di Gesù era così, si bevevano questi calici, quindi il calice della Pasqua era fondamentale, capite? Perché poi nella tradizione cristiana il Santo Graal, il Santo Calice di Cristo, ha assunto un'importanza fondamentale, certo, perché poi quel vino non era più il vino della Pasqua, ma da quel momento, grazie alla parola di Cristo, alla potenza dello Spirito Santo, diviene sangue, il Santissimo Sangue di Cristo. Già nella Pasqua ebraica c'è una certa relazione tra vino e sangue, per questo nella Pasqua ebraica il vino deve essere rosso, si può anche usare non il rosso, però deve essere rosso perché, adesso non mi voglio dilungare, però c'è una forte relazione tra vino e sangue, ma proprio nel rituale, per esempio quando si ricordano le 10 piaghe d'Egitto, quindi anche il sangue, eccetera, proprio si intinge il dito nel vino e si, in certe tradizioni, e si deve aspergere, quindi il vino rosso. Comunque l'obbligo di bere vino durante il Pesach, cioè la Pasqua ebraica, è un chiaro simbolo, un simbolo evidente. Chi celebra la Pasqua non può essere nella tristezza, perché il vino è la gioia della libertà. Quando Israele passa il Giordano ed entra nella terra promessa, la prima cosa che fa è celebra la Pasqua e mangia i frutti della terra, e quindi anche beve del vino nuovo, del vino della libertà, del vino che poi è un simbolo del regno dei cieli. È anche un segno di libertà, perché lo schiavo non beve vino, quindi il vino nella Pasqua ebraica simboleggia la festa e la libertà che ciascuno deve sperimentare nel banchetto pasquale, perché, come ho detto varie volte, la Pasqua è già per gli ebrei uno zikaron, cioè un memoriale che è molto più che una memoria, ma si attualizza per coloro che celebrano. Noi abbiamo ereditato questo meraviglioso concetto dall'ebraismo: il memoriale è molto più che una semplice memoria. L'Eucaristia non è una memoria della cena di Gesù, ma attua ciò che celebra, si attua ciò che si celebra nel sacramento. Questo affonda le sue radici nell'ebraismo, perché nello stesso rituale della Pasqua si dice: ognuno in questa notte di Pasqua deve considerarsi come se lui stesso fosse liberato dall'Egitto. Quindi è qualcosa che coinvolge assolutamente e che si attua nel momento in cui si celebra, perché il nostro Dio è un Dio vivo che continua a operare questa salvezza, questa libertà per tutti e anche per ciascuno in particolare. Il vino quindi è un simbolo della festa, questo è fondamentale. E questo è fondamentale anche per le nostre messe, per le nostre celebrazioni eucaristiche. Per esempio, c'è un comando di Cristo. Mi dispiace che talvolta ci fermiamo su cose, diciamo, non dico superflue, ma che non sono legate alle stesse parole di Cristo, per quanto la tradizione, ovviamente c'è anche la tradizione della Chiesa, ma Cristo dice un comando fondamentale: prendete e bevetene tutti. Ed è un peccato che in certi casi, anche se è prescritto dal messale, l'assemblea non possa comunicare al sangue di Cristo e si perda così questo segno visibile, perché i sacramenti sono, ci donano la grazia invisibile attraverso il segno visibile. È chiaro che quando noi comunichiamo all'ostia o al pane azimo consacrato durante l'Eucaristia, la messa, noi comunque prendiamo tutto Cristo, cioè non è che se non comunichiamo al calice, cioè non beviamo del sangue di Cristo, non riceviamo Cristo, ma il segno è importante. Cristo ha detto prendete e bevetene tutti. È un peccato che spesso l'assemblea non possa comunicare al sangue di Cristo e si perda così il segno visibile della festa nella celebrazione. Ed è anche un peccato, ecco, anche se si è consentito, però, che si usa spesso e volentieri il vino bianco. È una cosa pratica perché il vino bianco sporca meno le tovaglie, ma in realtà il vino bianco sminuisce la forza del segno, non nella sostanza, perché noi crediamo nella transustanziazione, cioè è quel vino dopo le parole della consacrazione per la potenza dell'epiclesi dello Spirito Santo e grazie alle parole dell'istituzione diviene veramente sangue di Cristo, così come il pane diviene veramente santissimo corpo di Cristo, quindi la sostanza non cambia, però la visibilità del segno è importante, i segni sono importanti, noi siamo incarnati, quindi, e purtroppo il vino bianco fa perdere la forza del segno, perché il sangue non è bianco, è rosso. Ecco questo, ecco, speriamo che il Signore ci aiuti anche a essere fedeli ai segni liturgici, sempre più, o più che fedeli, diciamo sempre più aiutare il popolo a una partecipazione attiva nella liturgia e anche a godere della forza dei segni. La liturgia ha dei segni fortissimi, meravigliosi. Ecco, quindi questo segno del vino bianco fa perdere la forza delle parole di istituzione dello stesso Cristo: questo è il mio sangue. Ecco, per ritornare alla Pasqua ebraica, ecco, quindi si bevono questi quattro calici. Gesù, secondo i Vangeli, non beve il quarto calice durante la cena, o almeno non si parla dei quattro calici. In Luca si parla di due calici, però c'è un dettaglio nel Vangelo di Matteo, al capitolo 26, al versetto 29, in cui Gesù dice: io vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Sembra che Gesù non beva di questo calice. In effetti questo calice, questo sacrificio, continua nel Getsemani e sulla croce, perché all'orto del Getsemani Gesù prega: Abba, Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice. E c'è stato in particolare un teologo, Scott Hahn, che ha dedicato proprio un libro a questo calice, e dice che Gesù qui non si riferisce a un calice tanto fisico, ma al quinto calice. Passi via da me questo calice, lui lo chiama il quinto calice, il calice del sacrificio, cioè la croce. Il quinto calice è la croce, perché lui dice: quando Gesù è sulla croce gli viene dato da bere aceto, che è vino inacidito, su una spugna, e dopo averlo bevuto Gesù dice: tutto è compiuto, o è compiuto letteralmente, Giovanni 19:30. E Scott Hahn interpreta questo gesto come il momento in cui Gesù porta a compimento la liturgia pasquale, bevendo finalmente il quarto calice, ma ormai trasfigurato nel quinto, cioè il suo sangue versato. Quindi, secondo Hahn, Gesù non interrompe il suo sacrificio, il sacrificio dell'ultima cena, ma lo porta a compimento sulla croce. Anche se ovviamente il sacrificio dell'ultima cena è già perfetto, no? Diciamo, è la prima Eucaristia per intenderci, però vuole dire che l'Eucaristia e la croce sono un unico atto sacrificale. L'Eucaristia è il memoriale reale di questo sacrificio, e il quinto calice è quindi il calice della nuova alleanza, il vero sacrificio dell'agnello di Dio. Nello stesso tempo, come sottolinea tutta la tradizione della Chiesa e il Concilio Vaticano II ha evidenziato, certamente l'Eucaristia è il sacrificio di Cristo, però è anche il banchetto pasquale, è la Pasqua di Cristo. Durante la cena, quindi, Gesù ha dato un nuovo significato a questo calice pasquale del vino, calice ebraico del vino, dicendo che in realtà quel vino era il suo sangue dell'alleanza versato per molti in remissione dei peccati, secondo il Vangelo di Matteo e Marco. Invece, secondo Luca, quel vino era la nuova alleanza nel suo sangue. È importantissimo questo riferimento del sangue dell'alleanza o della nuova alleanza nel suo sangue, perché Gesù si riferisce al sangue dell'agnello, un dettaglio fondamentale nel rituale descritto nel libro dell'Esodo, con cui si consacravano le case degli israeliti, con cui si allontanava lo sterminatore e si poteva passare alla libertà, il sangue che segnava, il sangue dell'agnello pasquale che salva Israele. Figura del sangue del nuovo agnello pasquale che è Cristo, con cui siamo salvati, mediante il quale siamo giustificati, consacrati. Ma Gesù si riferisce certamente anche al sangue dell'alleanza di cui si parla in Esodo 24, quando Mosè asperge il popolo con il sangue dei sacrifici di comunione e dice: ecco il sangue dell'alleanza. Cristo dice: ecco il sangue della nuova alleanza, il mio sangue. Ecco, quindi Cristo nel Getsemani parla del calice, questo calice che già aveva assunto una valenza simbolica nel rituale pasquale e poi ovviamente anche reale nelle parole di Cristo. Il calice, diciamo, è un simbolo o un tema che percorre tutta la scrittura. Nel Salmo 23,5 c'è un'espressione meravigliosa che è ripresa dai padri della Chiesa, perché l'orante, nonostante la minaccia presente, il Signore ha preparato un banchetto sotto gli occhi dei miei nemici, è ospite del banchetto allestito dal Signore, ha preparato una mensa, un banchetto davanti a me, di fronte ai miei nemici, e si dice subito dopo: il mio calice trabocca. Questa espressione è stata interpretata in riferimento all'Eucarestia dai primi cristiani, per il quale il Salmo 23 era fondamentale, perché era una sintesi di tutti i dei riti dell'iniziazione cristiana, dei sacramenti di iniziazione cristiana che si davano nella notte pasquale, il battesimo per immersione, perché il Salmo 23 dice: il Signore è il mio pastore, mi guida su prati d'erba fresca, le sorgenti d'acqua, mi guida. Poi dice: cosparge di olio il mio capo, dice il Salmo 23, ecco il santo crisma, quindi abbiamo il battesimo, le sorgenti d'acqua, il crisma, e poi abbiamo l'Eucaristia, il mio calice, trabocca, il Signore ha preparato un banchetto davanti a me. Quindi questo calice traboccante, stracolmo, esprime la gioia della comunione con Dio nel Salmo e diviene simbolo della comunione. E poi, diciamo, i rituali di alleanza sia tra uomini sia con Dio potevano terminare con un banchetto, segno dell'unione tra i partecipanti. Il vino nella scrittura, nella Bibbia, significa la festa. Questo è chiaro sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo. Le nozze di Cana è un simbolo anche nuziale, non può mancare il vino, il calice del vino nelle nozze, in cui gli sposi bevono allo stesso calice. Elevare il calice nell'Antico Testamento esprime salvezza. Ricordate il Salmo: innalzerò il calice della salvezza. In ebraico è molto bella questa espressione, perché in realtà non dice il calice della salvezza, ma kos yeshuot al plurale significa il calice delle salvezze, di tutte le salvezze che Dio ha operato. Quindi il calice è un simbolo della salvezza, come abbiamo detto, della libertà, della festa che segue la salvezza. E poi, come ho già detto, bere allo stesso calice è simbolo nuziale anche di comunione. Però il calice evoca anche la coppa della sofferenza, il calice della sofferenza. calice amaro. E anche il calice dell'ira divina riservata agli empi, specialmente nei profeti, in Isaia, Geremia, in Ezechiele, fino all'Apocalisse, Apocalisse 16. Questo calice lo beve Gesù da solo per la salvezza del mondo. Qui c'è un punto fondamentale di cui tratterò dopo la pausa. Solamente voglio dire, per concludere questa prima parte, il calice del vino ha un ruolo centrale nella Pasqua ebraica e nell'istituzione ovviamente poi dell'Eucarestia, perché la nuova alleanza nel sangue di Cristo è comunione nuziale, sponsale con Lui in tutto, nelle sofferenze, nella festa, nella Pasqua del cielo. Questo calice inebriante, di cui parla anche il Cantico dei Cantici, il sangue di Cristo, il calice eucaristico, il calice inebriante, il calice ottimo, eccellente, come dicevano i padri della Chiesa, salva dal calice dell'ira di Dio che meriteremmo bere tutti per i nostri peccati, dal calice dell'ira di Dio e del peccato. Bene, adesso facciamo una breve pausa musicale, meditando, diciamo, queste cose abbastanza dense, penso che abbiamo trattato, e proseguiremo dopo la pausa. Grazie. Bene, stiamo trattando del calice di Cristo nel Getsemani, quando Gesù Cristo chiede nella sua oscurità: Padre, se è possibile, Abba, papà, se è possibile passi da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E poco prima nel Vangelo di Luca, ecco, ci sono i due calici che sono anche un riferimento molto probabile alla Pasqua ebraica, cui farò riferimento verso la fine di questo episodio. Inoltre Luca lega in qualche modo questo calice al sangue, perché dopo questa richiesta accorata di nostro Signore Gesù Cristo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà, l'Evangelista nota che in preda all'angoscia pregava più intensamente. Questo è stupendo, perché tante volte quando siamo in preda all'angoscia non riusciamo a pregare. Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra, un fenomeno tra l'altro che può essere anche fisico, ma è una sofferenza così grande che, ecco, Cristo deve bere questo calice e il suo sudore diventa come gocce di sangue che cadono a terra. Quindi Cristo vive la sua passione dell'anima, passione della mente. Chi ha sofferenze interiori, oscurità interiori o sofferenze mentali sa cosa vuol dire. Molte volte sono molto più dolorose di quelle fisiche, sebbene a volte siano anche legate. Ma il Vangelo di Luca aggiunge anche un altro dettaglio che gli altri Vangeli sinottici, cioè Matteo e Marco, non sottolineano. Dice che in quel momento, subito dopo che Gesù ha fatto questa preghiera e prima di sottolineare la sua angoscia profonda e il fatto che pregava più intensamente, che sudava sangue, dice che Luca 22:43 gli apparve allora un angelo del cielo a confortarlo. Tutti i Vangeli, ma specialmente il Vangelo di Luca, è pieno di angeli. Noi abbiamo un angelo, che è un angelo speciale, diciamo così. Chiaro, abbiamo un angelo custode sempre con noi, ma abbiamo l'angelo della consolazione. L'angelo della consolazione, Dio ci invia un angelo. È vero, nell'Antico Testamento c'è questa scena, questo evento della lotta di Giacobbe con un personaggio misterioso che poi lui identificherà con un angelo e quindi con Dio stesso. Dirà: ho visto Dio faccia a faccia, ma sarà una notte oscura. Anche Gesù deve vivere questa notte oscura proprio in un torrente, così come Giacobbe presso il guado dello Yabok, Un angelo lottò con lui fino all'alba, Cristo ha da vivere questo combattimento compiendo la figura di Giacobbe, che sarà Israele, Cristo è l'Israele fedele, attenzione che non sostituisce l'Israele della carne, non sostituisce il popolo ebraico, ma è il fiorfiore, il culmine del popolo, ma è l'unico fedele, e è il resto di Israele, il Messia, che ora anche lui nella notte deve vivere questa oscurità davanti a un torrente. La lotta di Giacobbe è molto di più, la lotta che ogni uomo sostiene è molto di più. Ha lottato per noi, ha vinto per noi, per darci speranza, consolazione. Abbiamo anche noi un angelo della consolazione, e viene un angelo dal cielo a confortarlo. Ora non è più una lotta con l'angelo, certo è sempre una lotta terribile, anche Cristo ha avuto la sua lotta per entrare nella volontà di Dio, perché era un vero uomo, oltre che vero Dio, era vero uomo e vero Dio, era l'uomo per eccellenza, ecce homo, ecco l'uomo, ma anche vero Dio. Però ancora quest'angelo viene a confortarlo, è l'angelo della consolazione che tutti speriamo possiamo sperimentare nonostante i momenti di agonia che Dio permette e di sconforto o di depressione. Cristo ha vissuto una vera e propria depressione, perché tutte le sofferenze, i peccati del mondo, di tutte le generazioni sono caduti sopra di lui, un peso insostenibile per un uomo, ma ecco un angelo del cielo a confortarlo. Dopo di questo, ecco, Cristo entra nella volontà del Padre, ma trova i suoi che dormono. Questa è una scena che a me mi impressiona molto. Io, siccome vivo sul Monte degli Ulivi a Betania, sono molto vicino al Getsemani, che ho la grazia di visitare spesso, sono legato molto alla roccia del Getsemani. Io dico sempre che quando mi trovo in difficoltà, in crisi, nelle mie oscurità, mi prostro nella roccia del Getsemani e lascio lì tutte le angosce, diciamo così, per quanto possibile, ma non c'è neanche una volta che sia andato lì non sia uscito consolato, lo posso dire, questa almeno è la mia esperienza. E vicino c'è un altro luogo di cui ho parlato nelle puntate precedenti, che è la grotta dell'arresto, perché Gesù, secondo i Vangeli, si è allontanato un tiro di sasso, quindi ha pregato nella roccia del Getsemani, ma i discepoli erano nella grotta, perché Gesù usava radunarsi in questa grotta, diciamo a Gerusalemme ci sono alcune grotte chiamate grotte dall'antichità, grotte luminose, perché le grotte in cui Cristo nella profondità della terra insegnava i misteri ai suoi discepoli. E in questa grotta dell'arresto, nel momento cruciale, quando Gesù Cristo ha chiesto ai suoi discepoli di vegliare con lui, non riescono a vegliare, si addormentano, sono dormienti. Questo è il sonno dei discepoli, è il sonno nostro nel momento delle più grandi sofferenze, è qualcosa di molto profondo. Sprofondiamo in un sonno spirituale, a talvolta fisico, non vogliamo neanche uscire dal letto, vorremmo rientrare nel grembo di nostra madre, perché anche il sonno è un segno di rimanere rintanati o diciamo accucciati nel seno di nostra madre. I discepoli non sono pronti nel momento cruciale, quando invece avevano promesso di andare con lui fino alla morte, essere disposti a tutti, a tutto, per esempio Pietro, si addormentano, è la debolezza dei discepoli. Cristo entrerà in questo combattimento da solo, solo le donne e il discepolo amato, Giovanni, saranno sotto la croce, ma dovrà entrare da solo, è l'unico fedele per combattere e vincere per noi. E per questo la terza volta, secondo il Vangelo di Marco 14:41, venne per la terza volta e disse loro, ai discepoli: dormite pure, riposatevi, basta, è venuta l'ora, ecco il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. È impressionante questa parola di Cristo, ogni parola si dovrebbe approfondire perché è una perla, è un mistero, Da un lato Cristo dice dormite, riposatevi, da un lato dice alzatevi, andiamo. Perché? Forse è schizofrenico Gesù Cristo? Sicuramente no, certo è un momento di grande lotta, ma è un modo di dire ora potete dormire e riposare, perché io entrerò per voi, o se volete al posto vostro, e farò nuove tutte le cose. Il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori, è venuta l'ora, quindi alzatevi. Che in greco vuol dire anche risorgete, andiamo. C'è la possibilità di rinascere dall'alto, anche nei momenti di più grande oscurità. C'è la possibilità di rinascere di nuovo, di rientrare nel grembo, diciamo così, di Dio e essere rigenerati per il potere della passione di Cristo, del suo mistero pasquale, quindi della sua passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo e dono dello Spirito Santo. C'è la possibilità della risurrezione. Cristo va a lui perché sa che l'uomo è troppo debole, che i suoi sono troppo deboli. Ecco, colui che mi tradisce è vicino e vive il momento di più grande oscurità, che è il tradimento. Il tradimento di Giuda. Quindi questo imperativo alzatevi indica urgenza, immediatezza, non necessariamente svegliatevi, che è anche implicito, ma vuol dire io entro laddove il Padre mi ha chiamato a entrare. Questo vi darà la possibilità di alzarvi, di andare, di correre, di ricominciare la cosa più bella del cristianesimo. Per questo siamo cristiani, perché possiamo ricominciare ogni giorno. Essere illuminati nelle nostre oscurità, rialzarci dalle nostre cadute e dalle nostre sofferenze. Ecco, durante la Haggadah di Pasqua, cioè, o il Seder pasquale, cioè il rituale della Pasqua ebraica, non sappiamo l'antichità di questo, però c'è un calice, che è il calice del profeta Elia, che si riempie completamente e si lascia sulla mensa. Perché si ha la convinzione che il Signore manderà di nuovo Elia ad annunciare la seconda redenzione, cioè quella messianica, l'arrivo del Messia, e libererà il popolo ebraico dal lunghissimo esilio. E per questo, in tale momento, durante la cena di Pasqua nelle case della Pasqua ebraica, si apre la porta di casa. E questa porta aperta ricorda la Torah che dice: questa è la notte in cui il Signore veglia su di voi. Non corriamo alcun pericolo. E subito dopo si dice, attenzione, in riferimento al quarto calice che si deve bere, sentite bene, si recita questo versetto: versa la tua collera, Signore, contro le genti pagane che non ti riconoscono, sui regni che non invocano il tuo nome perché hanno consumato Giacobbe e hanno devastato la sua sede. Quindi si chiude la porta e si versa il quarto calice di vino. Interessante, questo calice fa riferimento all'ira di Dio, perché noi meriteremmo di bere il calice dell'ira di Dio, le conseguenze dei nostri peccati, come dice Paolo, il frutto del peccato, il salario del peccato è la morte. Noi non è che siamo ossessionati dal peccato. Però siamo molto realisti e attenzione, il peccato all'inizio ha un gusto dolce, ci piace, in ogni peccato, in fondo uno, in ogni errore cerca la pienezza, ma alla fine sperimenta il gusto amaro, il fondo amaro del calice che sembra così dolce del peccato. Speriamo che lo abbiamo sperimentato. Quindi nella Pasqua ebraica si chiude la porta, si versa il quarto calice di vino e si recita il salmo: Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. E questo, secondo gli ebrei, fa riferimento alla glorificazione del Messia. O meglio, al fatto che il Messia ha anche le sue sofferenze, perché non dà gloria a se stesso, ma al Signore, il Messia che dice: Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Sono disposto a prendere le sofferenze perché sia glorificato il nome di Dio, santificato il nome di Dio. Nella tradizione ebraica, il Kiddush Hashem, cioè la santificazione del nome, è legata al martirio. Sia santificato il tuo nome vuol dire il martirio, si santifica, si glorifica il nome di Dio. Ecco, nel martirio, per questo, nel Vangelo di Giovanni, la croce non è mai vista solamente come croce, ma come esaltazione di Cristo, come l'innalzamento da Cristo, di Cristo da terra, come la sua glorificazione. E poi si recita nella Pasqua ebraica ancora questo salmo: le cinghie della morte mi avevano avvinto, le angosce della fossa mi avevano afferrato, ero nel dolore e nell'afflizione, quello che poco dopo sperimenterà Cristo. Allora ho invocato il nome del Signore: Signore, ti prego, salva la mia anima. E Cristo dirà: Abba, Padre, la mia anima è triste fino alla morte. Il dolore, l'afflizione, l'angoscia più profonda. E poi si recita ciò che segue: Dio dalla prima all'ultima generazione, Dio di tutte le creature, Signore di tutte le stirpi, lodato da ogni creatura, che guida il suo mondo con bontà e le sue creature con misericordia, Dio sempre vigile, che non si distrae e non dorme, non si distrae e non dorme, che risveglia i dormienti e gli inerti, ridà vita ai morti e guarisce gli ammalati, dà la vista ai ciechi e drizza i ricurvi, dà la parola ai muti e rivela le cose nascoste. Te e solo te noi onoriamo. Non sappiamo l'antichità di queste preghiere, perché la Gadà più antica che noi abbiamo è di epoca, diciamo, medievale, ma ci sono delle parti della Gadà di Pasqua, del rituale di Pasqua, nella Mishnah, quindi siamo all'inizio del terzo secolo. Però è molto interessante, addirittura si dice: Dio, tu che sei sempre vigile, che non ti distrai e non dormi, che risvegli i dormienti e gli inerti e ridai vita ai morti, è ciò che farà Cristo. Per questo versetto, alzatevi, andiamo, significa anche che c'è uno che veglia sempre. Dio è chiamato il sempre vigile, nella tradizione ebraica antica, fin dal libro dei Giubilei, anche nel libro di Enoch, meglio, primo libro di Enoch si parla dei vigilanti. I vigilanti sono gli angeli che non dormono mai, anche la corte celeste non dorme mai, ma soprattutto Dio, questo lo dice già il Salmo, non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele, in ebraico Hinne lo yanun ve lo ishan shomer Israel. Ecco, non si addormenterà, non prenderà sonno shomer Israel, il custode di Israele. Cristo è il nostro custode, è il Signore, l'Adonai, custode di Israele, il custode nostro, di ogni uomo e delle genti, sempre vigile, non si distrae, non dorme, entra nel Getsemani, perché? Per risvegliare i dormienti, risvegliare gli inerti, ridare vita ai morti che sono i discepoli e che siamo noi, perché noi siamo come i discepoli, siamo impreparati davanti all'oscurità e alla sofferenza. Quindi nel mezzo della notte, nel cuore della notte pasquale, nel cuore della notte del Getsemani, dell'oscurità più totale, ecco una luce, Cristo, che entra per noi. Questo, c'è un canto alla fine del rituale della Pasqua ebraica bellissimo, che ricorda tutti gli eventi avvenuti a metà della notte. Allora, per esempio, si canta: e avvenne a metà della notte, gran parte dei miracoli che fece il Signore avvenne di notte, all'inizio delle veglie di questa notte. Al giusto proselita Abramo venne la vittoria sui quattro re quando egli avvenne a metà della notte. Minacciasti di morte il re di Gerar in un sogno di notte. Impauristi l'arameo Labano nel buio della notte. Israele combatté con l'angelo e prevarse su di lui Giacobbe di notte. E avvenne a metà della notte di primogeniti egiziani. Tu, Signore, hai colpito di notte. I loro prodi non trovarono alzandosi di notte. E così via, non posso recitarlo tutto, ma è meraviglioso. Ma alla fine dice così: guardiano di Israele, fa sentire la tua voce, grida, è venuto il mattino dopo la notte, e avvenne a metà della notte, si avvicini il momento in cui non ci sarà né giorno e né notte. O potente, annuncia che così come è tuo il giorno, tua è anche la notte, disponi guardiani per la tua città, tutto il giorno e tutta la notte. Illumina con la luce del giorno il buio della notte, questa notte, e avvenne a metà della notte. Quindi la notte pasquale si apre alla luce, lo diciamo anche in una preghiera eucaristica, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo figlio morto e risorto per noi. E vorrei concludere con l'arresto di Gesù nel Getsemani, anche se siamo verso la fine e forse dedicherò la prossima puntata a questo evento dell'arresto, perché vale la pena probabilmente dedicare una puntata. Voglio solo dire, come introduzione, come diciamo conclusione di questa puntata e come introduzione alla prossima, che nel orto del Getsemani, quando Gesù viene arrestato, si manifesta come luce, c'è una teofania, c'è una manifestazione di Dio. Si vede chiaramente nel Vangelo di Giovanni, che non racconta l'agonia di Cristo nel Getsemani, perché, come io penso, diciamo, già sapeva che i sinottici, già c'era nella tradizione e nei sinottici, ma racconta l'arresto di Gesù. E quando lo vengono a prendere, nessuno va a prendere Gesù, ma lui esce dal giardino e dice: chi cercate? E gli rispondono: Gesù il Nazareno. E lui risponde: sono io, che in greco ego si dice ego eimi, che però significa anche io sono, e così va interpretato. Infatti subito dopo si dice che indietreggiarono coloro che erano venuti a arrestare Gesù, le guardie, il manipolo di soldati, indietreggiarono e caddero a terra. Perché caddero a terra? Perché Cristo si manifesta come l'Io sono. Io sono il nome santo di Dio, indefinibile, innominabile, potentissimo, infinito, dalla potenza infinita. E Gesù Cristo si manifesta, indietreggiano e cadono a terra. Non è una vittima Cristo, ma lui stesso si consegna per la nostra salvezza nel momento più doloroso, più terribile come uomo abissale. Però Cristo si consegna per amore. C'è la possibilità di vincere l'oscurità attraverso l'amore, quello che ha fatto Cristo per noi. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria, e rinnoviamo tutti, come anche ci ha chiesto Papa Leone, la preghiera per la pace, per tutte le guerre che affliggono il mondo, e io vi chiedo, come anche ha chiesto Papa Leone, preghiere per la Terra Santa, come sicuramente già starete facendo. Shalu Shalom, Yerushalayim, chiedete la pace per Gerusalemme, la riconciliazione tra i popoli, nemici e avversari. Grazie e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.